Ebbene, allora questa mattina ci ritroviamo insieme per tornare su questo argomento, anche perché fra pochi giorni si celebrerà il Natale, la Natività del Signore Gesù Cristo, e credo che sia un momento particolare, un momento anche solenne, quello di fermarsi e riflettere non tanto sul Natale in sé, ma sul nato, ecco, sull'incarnato. E questa mattina, come sappiamo, sono stati sospesi spazi dedicati ai ragazzi, ai bambini, e allora cercheremo di fare un lavoro un po' insieme, ecco, anche con i ragazzi e con tutti quanti noi, nel riflettere e fissare bene poi questa particolare dottrina dell'incarnazione del Signore Gesù Cristo. L'incarnazione fa parte della dottrina della cristologia, è un termine che forse vi fa paura, cristologia, sembra chissà che parola. È semplicemente dottrina di Cristo, ecco, cristologia significa proprio questo, la dottrina di Cristo. E ci occuperemo questa mattina riflettendo sulla incarnazione del Figlio di Dio, che è un aspetto molto importante di questa dottrina, la cristologia, è il punto nevralgico, è il punto, diciamo, centrale. Ma cerco anche adesso in pochi minuti di ripercorrere per sommi capi, per brevi tappe, quello che è stato detto, diciamo, domenica scorsa. Sapete che domenica scorsa è stato inaugurato una breve serie di interventi su perché Gesù. E il primo intervento aveva come tema, come titolo, la promessa. Allora, voi vedete, ho fatto questo piccolo prospetto, non è granché, è piuttosto scarno, un pochino povero, ma cercheremo adesso di arricchirlo e di vedere un po' come introduzione al tema della incarnazione. Come dicevo prima, abbiamo anche i ragazzi, ecco, un po' di attenzione ai ragazzi, perché cercheremo anche con voi di lavorare su questo tema. Allora, come vedete, qui abbiamo una linea rossa, un po' il filo rosso, ecco, è il filo rosso che ci ricorda quel filo appeso, ricordate, a Gerico, no? Sulle mura di Gerico, che chi mise questo filo rosso, filo scarlatto, all'appeso alla finestra? Vediamo se ci ricordiamo. Rab, esatto, questa donna che viveva a Gerico, probabilmente viveva proprio sulle mura, perché le mura erano spesse e permetteva anche l'abitazione, e quindi appese questo filo rosso, ecco, che è la linea, possiamo dire, la storia della salvezza, che inizia, come abbiamo ascoltato domenica scorsa, con la promessa. Vedete una grande P, la promessa, e poi ci sono tante altre P e ancora altre che adesso stiamo per vedere. La promessa è stata provocata dal peccato, esatto, dal peccato. C'è stato il peccato è quello che è sopraggiunto, diciamo, alla creazione, all'uomo creato all'immagine di Dio, e il peccato ha in qualche modo guastato il tutto, se vogliamo. E la promessa, e alla promessa abbiamo un'altra P. Ricordate questa P, che si ricorda? Anche questo è un altro termine, protovangelo, esatto, protovangelo, che significa primo vangelo, il primo annuncio, proprio all'inizio, si può dire, della storia dell'uomo. Abbiamo protoevangelo, che significa semplicemente il primo annuncio, il lieto annuncio, se vogliamo, il primo della prima lieta novella, ecco, che è la promessa del Salvatore, la promessa che il Signore sarebbe venuto per, diciamo, ricostituire, per ripristinare la comunione perduta con il peccato. E da qui poi abbiamo l'inizio che va ancora avanti. E abbiamo, se vogliamo, ecco, un po' agganciarci al libro che abbiamo studiato nell'Antico Testamento, ricordate cosa abbiamo letto e meditato nell'Antico Testamento? Un libro? Il Pentateuco. E quindi abbiamo un'altra P, precisamente Deuteronomio, che abbiamo letto e meditato. E questa promessa avanza, va avanti per tutto, diciamo, il percorso storico fino alla venuta del Signore Gesù Cristo, e questa promessa cammina, avanza con altre tre P, ecco, altre tre P. Quando noi leggiamo l'Antico Testamento dobbiamo leggere sempre in relazione alla prima P, alla grande P, promessa. E la promessa è caratterizzata da altre tre P. Il carattere preparatorio, quando noi leggiamo l'Antico Testamento, Deuteronomio, Giosuè, i profeti e tutto quanto. La seconda P è il carattere provvisorio. E la terza P è il carattere pedagogico, cioè l'insegnamento che sta portando avanti fino all'adempimento della venuta del Signore Gesù Cristo. Quindi allora, quando noi leggiamo e meditiamo come abbiamo fatto con il Pentateuco, tenete sempre presente queste tre P, le tre P. Il carattere preparatorio, cioè che prepara all'adempimento e alla concretizzazione della grande P, promessa, che è il Cristo, il Salvatore, il Signore in persona. Poi il carattere pro, vediamo se Gabriella, il carattere pro, provvisorio, brava, provvisorio, perché non è una cosa definitiva, no? È risolutiva, ma è provvisorio. E poi abbiamo l'altra P, che è il carattere pedagogico, l'insegnamento. Che cosa ha da dirmi l'agnello che io sto portando dal sacerdote perché venga scannato? C'è l'insegnamento pedagogico, no? E quindi quando arriva il Battista, le prime parole che gli dice qual è? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ecco un esempio pratico per dire come allora noi dobbiamo procedere quando leggiamo l'Antico Testamento fino ad arrivare poi alla venuta del Signore Gesù Cristo. Allora qui vedete una piccola stella, io non sono un bravo disegnatore, abbiamo qui la nascita del, diciamo, del Messia, del Signore Gesù Cristo, e poi abbiamo la croce. Allora qui è molto importante sottolineare un altro argomento, è stato già anticipato prima da Francesco, che non si può parlare di incarnazione senza la espiazione, perché sono due cose, due dottrine, due avvenimenti, due fatti storici ma anche spirituali, molto molto importanti, strettamente sposati, strettamente collegati, strettamente coesi. L'incarnazione deve sempre essere legata, capita, compresa, spiegata unitamente alla espiazione, appunto, è la morte del Signore Gesù Cristo che paga, diciamo, il grande debito dei nostri peccati alla croce per la nostra liberazione, per la nostra salvezza. Qui avete un'altra P. E qui è la P che ci dice l'Apostolo Paolo in Galati capitolo 4. quando la pienezza è giunta, ecco, quando la pienezza è giunta, quando tutto per questo percorso che avanza, no, che cammina, ecco, che cammina insieme ad un popolo in cammino, un popolo che va verso l'adempimento, ecco, della venuta del Signore Gesù Cristo, quando la pienezza, quando è maturo, il termine che usa l'Apostolo Paolo è la minore età, quando si è raggiunta la maggiore età, ecco, questo è quello che dice l'Apostolo, ecco che è venuto il Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo è stato mandato ed è nato di donna. E questo è sottolineato molto, diciamo, molto bene. Qui è sotto un triangolo che forse non si riesce a vedere, che illustra molto bene la umanità del Signore che, diciamo, che verrà, Genesi 3:15, ed è presente qui la donna, Eva che, sì. Isaia 7:15, la donna, la vergine che partorirà, sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. E poi ancora Galati 4:4, presente ancora la donna, e questo sta a sottolineare, diciamo, prima e anche dopo che il Messia, il Signore Gesù Cristo è venuto in carne, veramente è, diciamo, la sua umanità. Ma non finisce qui, ecco, che abbiamo la pienezza, un'altra P, è sempre l'Apostolo Paolo, che quando scrive, abbiamo letto, diciamo, in Timoteo, ci torneremo, cosa dice al capitolo 3, versetto 16? Grande è il mistero della pietà. Pietà. Qui pietà non significa, diciamo, uno che ha pietà, ecco, questo termine che oggi si dice, che si prova un certo sentimento di compassione nei confronti. No, qui pietà sta a significare, diciamo, la rivelazione di Dio, tutta quanta la rivelazione di Dio, tutta quanto, diciamo, è necessario perché l'uomo possa capire, comprendere, per avere con Dio un giusto rapporto di devozione, di vita, di comunione. Ecco, questo è il senso, diciamo, del termine della pietà. Ma va ancora avanti, perché abbiamo ancora un'altra P, vedete? Inizia con la P e finisce con la P. Che cosa vuol dire quest'altra P?
La promessa del secondo ritorno.
Ecco, esatto. La prima promessa è la prima, diciamo, venuta del Signore Gesù Cristo, che si compie alla croce, ma poi il Signore Gesù, prima di lasciare i suoi discepoli, capitolo 14 di Giovanni, cosa dice? Promette che egli tornerà. La P numero 2. E noi viviamo proprio in questa fase qui, no? Che in qualche modo è anche accompagnato dalle tre P, se vogliamo. Carattere preparatorio a che cosa? Al ritorno del Signore Gesù Cristo, perché il Signore Gesù è venuto una prima volta per subire tutta la umiliazione della croce, no? E subire tutta, diciamo, le sofferenze della croce per mettere in atto l'espiazione. E qui c'è un vecchio termine che mi pare caduto in disuso, che il dottor Diodati, che ha tradotto, chi ha avuto modo di conoscere il vecchio Diodati, usa un'altra P. Vediamo chi si ricorda, propiziazione, ecco, è un termine che è arcaico, che non è più usato nelle nostre Bibbie, ecco, al posto di propiziazione c'è il termine espiazione, ecco. Quindi noi viviamo per il momento, anche se in Cristo noi abbiamo la realizzazione, la concretizzazione di tutta quanta la salvezza che Dio aveva promesso, però bisogna dire che viviamo poi anche questo carattere di preparazione, prepararci alla seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Prepararsi non vuol dire santificarsi, e chi è creduto in Cristo Gesù è chiamato a vivere santamente la sua condotta, la sua vita in armonia con le esigenze dell'Evangelo e con l'Evangelo che annuncia. Prepararsi vuol dire anche credere, se non l'hai ancora fatto, che Gesù Cristo è il Signore, è il Salvatore promesso, lo puoi fare quest'oggi e prepararti alla seconda venuta del Signore Gesù Cristo nella sua gloria. Ma ahimè, dice l'Apostolo Paolo, questo giorno sarà anche un giorno di giudizio, sarà un giorno di giudizio dove tutti coloro che non hanno creduto in Cristo Gesù quale Signore e Salvatore, ahimè, incontreranno il giudizio e la condanna eterna. Ecco, un po' in breve questo schema che avanza, vedete, dalla prima P, abbiamo detto la promessa fatta nel giardino dell'Eden in conseguenza del peccato, proto evangelo, un'altra P. Questa promessa non è che si ferma lì, statica, no? Ma che avanza, questa linea qui della storia della salvezza, e che è sempre accompagnata da altre tre P. Provvisorio, abbiamo detto, preparazione, e poi la pedagogia, qual è l'insegnamento che mi dà. Ecco, io ho preso l'esempio dell'agnello che il peccatore ebreo portava dal sacerdote, il sacerdote spiegava e il peccatore ebreo imponeva le mani sul capo dell'agnello, l'agnello veniva ucciso, e questa era una simbologia veramente molto bella, no? Molto toccante, che anticipa in qualche modo, no? il trasferimento dei nostri peccati nella persona del Signore Gesù Cristo. Se Gesù Cristo dunque è l'incarnazione di Dio, alla croce il Signore Gesù Cristo, dice l'Apostolo Paolo, è diventato, ecco un'altra P, è diventato peccato nel suo corpo, il suo corpo portava tutto il carico dei nostri peccati. Bene, vi ringrazio per la vostra attenzione, era una, diciamo, una breve introduzione molto, diciamo, molto povera, ma qui si possono aggiungere ancora molte altre P. Sulla dottrina dell'incarnazione dobbiamo allora richiamare la nostra mente alla confessione di fede. Abbiamo la confessione di fede battista del 1689, e per chi desiderasse, diciamo, ulteriori approfondimenti, ritornare, rinfrescarsi un po' la memoria, e l'articolo numero 8, quando è parlato di Cristo il mediatore, e il punto numero 2, ecco, tratta proprio quello che stiamo adesso per esaminare ancora per qualche minuto. Credo che sia molto importante questo, perché non soltanto dobbiamo riferirci alla incarnazione come il messaggio anche da portare ad altri, ma anche come un argomento centrale, dottrinale, che siamo chiamati a professare, a credere e ad approfondire e consolidare, perché abbiamo detto che è molto importante questo aspetto qui. Allora, il punto numero 2 dell'articolo numero 8 di Cristo il Mediatore, ecco, dice così, voglio leggerlo, il Figlio di Dio, la seconda persona della Santa Trinità, è il vero ed eterno Dio, lo splendore della gloria del Padre, della stessa sostanza ed uguale a Lui. Registrate bene in mente, no? queste formule dottrinali. Ha creato il mondo e sostiene e governa tutto ciò che ha fatto. Giunto la pienezza dei tempi, ha assunto la natura umana con tutte le sue proprietà essenziali e le sue infermità comuni, ad eccezione del peccato. Fu concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. Lo Spirito Santo, venendo su di lei e la potenza dell'Altissimo coprendola dell'ombra sua, di modo che nacque da una donna della tribù di Giuda, della progenie di Abramo e di Davide secondo le scritture. Così due intere, perfette, distinte nature furono unite inseparabilmente in una sola persona, senza tuttavia trasformarsi, senza confondersi reciprocamente e senza sovrapporsi. Tale persona è il Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, ma pur tuttavia un solo Cristo, l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ecco, questo è l'articolo di fede. Non è soltanto, non è l'unico, perché va ancora avanti, ci sono altri, sono ben 7 punti dell'articolo di fede sulla, diciamo, sull'opera della mediazione, sull'opera di mediatore del Signore Gesù Cristo. Magari sarebbe opportuno proprio in questi giorni di Natale, no, rispolverare un po', ecco, anche i ragazzi possono leggere, andare lì a leggere e rileggere se c'è qualche punto, magari anche adesso, qualche cosa che non è tanto chiaro e che io modestamente sarò infelice nella esposizione, potete appuntare, potete scrivere e poi rivolgervi a, diciamo, ai pastori della Chiesa e chiedere ulteriori spiegazioni, qualora eventualmente ci fosse qualche punto, ecco, io mi rendo conto che incespico in qualche punto, allora è necessario approfondire. Bene, allora, torniamo sul nostro argomento, l'incarnazione, ecco, questo è l'argomento che trovate sul programma di oggi, e che possiamo iniziare con delle domande. Dicevo prima che qui ci sono anche dei ragazzi. Gesù è stato, è un uomo? Prima domanda. La seconda domanda: Gesù Cristo è Dio, come dice l'articolo di fede, è vero Dio? Gesù Cristo, nel quale noi crediamo fermamente, è vero Dio, vero uomo? È Dio e nello stesso tempo uomo? Allora è bene ricordare questi punti che sono molto, molto importanti. È bene ricordare ciò allora che è affermato, no, nella dottrina dell'incarnazione e nella parola del Signore. Secondo l'etimologia del termine, ecco, non vi spaventate neanche questo termine qui, etimologia, che è, diciamo, la riflessione e la meditazione, lo studio attento sui termini, no? Etimologia, ecco, che non è presente nella Bibbia. Voi potete leggere tutta la parola del Signore dalla prima pagina all'ultima pagina, voi non troverete mai la parola incarnazione, così come scritta, no? Nel senso fisico proprio del termine, nel senso letterale, naturale proprio del termine, come non trovate nella scrittura la parola Trinità, non trovate questa parola Trinità, non trovate neanche questa parola incarnazione. Tuttavia la parola del Signore ecco, si spende e si spande nello spiegare, nell'insegnare i contenuti di questa dottrina, sia della Trinità che della incarnazione. Ma torniamo al nostro termine incarnazione, riportato anche nei vocabolari, nei dizionari, è ancora presente questo termine, a differenza di propiziazione che è quasi scomparsa questa parola dal, diciamo, dalle Bibbie. Allora non vi diciamo stancate a leggere la Bibbia e trovare la parolina incarnazione così come è scritta, ma trovate nella parola del Signore il contenuto, la sostanza, l'insegnamento, la dottrina della incarnazione. Ma allora cosa vuol dire il termine incarnazione? Incarnazione viene appunto da carne, che vuol dire semplicemente venuto in carne, colui che viene nella carne. Quindi sta a significare la venuta nella carne del Figlio di Dio. E se noi leggiamo alcuni versetti, abbiamo, diciamo, dicevo poc'anzi che abbiamo iniziato, abbiamo finito, anzi, di leggere un'altra P, ecco, cosa abbiamo letto, meditato in quest'ultimo periodo proprio? Le pastorali, ecco, un'altra P, le pastorali. E qui nelle pastorali, ecco, abbiamo tra le altre cose anche dei contenuti dottrinali veramente molto, molto, molto forti, molto forti. Al capitolo 2, per esempio, cosa dice qui l'Apostolo Paolo quando parla del Mediatore che è il Signore Gesù Cristo? Capitolo 2 della prima Epistola a Timoteo. Leggo Prima Timoteo capitolo 2 In effetti non c'è che un solo Dio e lo stesso anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, lui stesso, come dice, uomo, vedete? Uomo. Questo dice l'Apostolo Paolo. Poi andando avanti al capitolo, diciamo, capitolo 3, versetto 16, ecco, leggo da un'altra versione, mentre voi leggete, diciamo, nella vostra Bibbia. È l'Apostolo Paolo qui che probabilmente prende da un inno che si cantava a quel tempo nelle, diciamo, nelle chiese, come pure probabilmente era anche una, diciamo, una professione di fede, una confessione di fede proprio intorno all'incarnazione del Signore Gesù. E dice, sì, veramente è grande ed è profonda questa verità che la nostra fede cristiana professa e che noi riconosciamo insieme a tutto ciò che concerne il Cristo. Egli si è rivelato in un corpo umano e dichiarato giusto. Vedete allora come... Allora, già qui l'Apostolo Paolo, nelle pastorali, sapete che, diciamo, l'Apostolo Paolo scrive al suo giovane discepolo, ma anche suo collaboratore nell'opera del Signore, e fa di queste affermazioni veramente molto, molto, molto forti. E gli dice che c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, ma non finisce qui, non mette il punto. Gesù Cristo, uomo, uomo. Vedete allora la forza, no, di questa parola che l'Apostolo sottolinea. E allora qui non trovate una fermezza, diciamo, dottrinale, una forza dottrinale che egli afferma. Paolo non era un sognatore, non era uno che vedeva le visioni, che credeva alle sembianze di chissà quale divinità, apparizioni, diciamo, così evanescenti, no? da nuvole. No, l'Apostolo Paolo aveva i piedi ben piantati a terra ed era uno studioso della parola di Dio, aveva alle spalle tutta una formazione rabbinica e aveva anche tutta una preparazione della rivelazione cristiana. Ed egli ecco fa queste affermazioni, forte anche il secondo testo, nel secondo versetto che abbiamo letto, quando egli dice: questa è la nostra professione di fede che è riconosciuta da tutti quanti noi, cioè l'Iddio rivelato in carne, l'Iddio manifestato in carne, l'Iddio che è venuto uomo. Ecco. Ma anche l'Apostolo Giovanni, per fare una breve carrellata un po' di testi biblici, in Giovanni capitolo, questi sono delle citazioni che voi trovate nell'articolo di fede che ho letto poc'anzi, no? L'articolo numero 8. E a un certo momento l'Apostolo Giovanni, nella introduzione, nel prologo che fa al Vangelo di Giovanni, un prologo veramente straordinario, ma di una bellezza veramente grande, egli mette davanti proprio questi due contenuti della fede cristiana. La parola era Dio, la parola è stata fatta carne. E dice qui, allora, al versetto numero 14, dice l'Apostolo Giovanni, mentre voi leggete nella vostra versione, io leggo un'altra versione, ecco, che è più, diciamo, più snella, ecco, facilmente si destreggia un po' nel una parafrasi che assume un linguaggio abbastanza alla portata. Il Figlio, espressione di Dio, si è incarnato, è diventato uomo e ha vissuto fra noi. Sì, noi abbiamo contemplato il suo splendore glorioso, uno splendore che solo il Figlio unico, mandato da suo Padre, poteva possedere. Tutto in lui non era che grazia e verità. Ma guardate che grande profondità che abbiamo qui, è una cosa veramente straordinaria. E l'Apostolo Giovanni riprende poi questo concetto della incarnazione del Figlio di Dio nella seconda epistola. Qui è il Vangelo, ma anche nella seconda epistola, se leggiamo i primi tre versetti, l'Apostolo sottolinea questo diciamo aspetto molto importante della cristologia. Ecco, noi, dice, ecco, lo dico così, guadagniamo un pochino di tempo, dice qui l'Apostolo Giovanni, usa il pronome noi, abbiamo veduto, abbiamo contemplato, abbiamo toccato, siamo stati con lui a stretto contatto. E non trovate qui tutte e cinque i sensi umani? Quali sono i cinque sensi, Gabriela? Ricordi? Tatto, gusto,
olfatto, vista e
udito. Brava! Vedi, ragazzi, bene, promosso allora, Ti diamo la promozione. Li trovate qui, ecco, voi leggete i primi tre versetti della seconda epistola dell'Apostolo Giovanni e trovate tutte e cinque i sensi. Udito, i testimoni oculari, noi abbiamo sentito con queste orecchie, e la voce del Maestro è ancora fresca, forte, tuonante, no? Nelle nostre orecchie, che ve lo annunciamo, e non solo ve lo annunciamo, ma lo mettiamo anche per iscritto, e ci aggiungiamo un altro senso, quello dello scrivere. Ecco, non vedete allora qui la perfetta, piena, concreta, diciamo letterale umanità del Signore Gesù, il figlio di Dio? Questo mi pare molto importante, diciamo, da sottolineare. Quindi il termine sì, la prima epistola, sì, chiedo scusa, un lapsus mentis, dicono. Grazie per la correzione. Anch'io con voi mi ascolto e e mi ammaestro con voi nella parola del Signore. Quindi allora il termine carne non implica soltanto corpo umano, no? Il corpo, diciamo le mani, il sangue, ma sta a significare tutta la natura umana. Questo mi pare molto importante anche da sottolineare, e allora in questo senso, diciamo, largo ma anche profondo, che la Bibbia dà al termine, diciamo, carne. Quando incontriamo questo termine carne nella Sacra Scrittura, vuole sottolineare più aspetti, sia la materialità, ecco, carne, proprio inteso come carne, e poi c'è un altro significato che è quello della umanità, ecco, tutta quanta l'umanità, e poi anche un terzo significato che è quello della natura peccaminosa, quando si dice la carnalità, no? La natura peccaminosa, ecco, che è ostile alla santità di Dio, è ostile alla parola del Signore, è ostile ai comandamenti del Signore, che prende questo termine carne, ecco, tutto ciò che è nato dalla carne, dice appunto il Signore Gesù al dottor Nicodemo, ecco, non ha niente a che vedere con la nuova nascita, anzi c'è la necessità di nascere di nuovo. Quindi la dottrina dell'incarnazione afferma dunque che Gesù Cristo, come persona, preesisteva, no? Ecco un'altra P da mettere nel vostro diciamo taccuino, nel vostro quaderno. Il Signore Gesù Cristo preesisteva, e questo è precisato nel concetto dell'incarnazione. Prima dell'incarnazione, dice l'Evangelista Giovanni, egli preesisteva appo, ecco un altro termine caduto in disuso, no? Che usa il vecchio Diodati, appo, un vecchio termine che non è più appo, cioè presso Dio. La parola era Dio. E poi andando avanti, sempre nel prologo del Vangelo, ecco, l'Evangelista ci dice che si è fatto carne. Quindi nella condizione avanti l'incarnazione, il Signore Gesù Cristo nella sua preesistenza era Dio in questa sua condizione preesistente all'incarnazione, prima che diventasse uomo, prima che prendesse, diciamo, tutta la natura umana. E qui l'Apostolo Giovanni usa nel capitolo 1, versetto 14, un termine veramente bello, straordinario. E non si può dire che l'Apostolo qui non avesse un occhio all'antica alleanza, antico patto. Ecco un'altra potete mettere nel vostro, no? Quando dice che Gesù Cristo, la parola, ha preso la tenda, si è attendato, si è accampato. Questo è il termine proprio, diciamo, letterale. Anzi, usa un termine che viene usato nell'Antico Testamento. Egli è venuto a tabernacolare, e non vi viene alla mente il fatto del tabernacolo, dell'antico patto, no? Con tutto il suo carattere preparatorio, provvisorio, ma anche pedagogico, eh? Quindi l'Apostolo Giovanni scrive il Vangelo pensando in termini ma con una novità, che è la venuta del Cristo. Quindi prima del concepimento, della condizione preesistente, Gesù Cristo non era uomo, ma era Dio, perfettamente consustanziale al Padre, perfettamente consustanziale allo Spirito Santo. Il Figlio Eterno condivideva con il Padre e lo Spirito Santo, no? L'eternità, gli attributi metafisici come l'immortalità che abbiamo cantato, no? O verbo immortale. Verbo è un altro termine per dire parola, verbo immortale. Allora, è che ad un certo momento, un punto preciso stabilito dal Signore, egli nasce, come abbiamo letto prima, nasce, diventa nel seno di Maria Vergine, Maria, ecco, una ragazza di Israele, una fanciulla, forse 15-16 anni, perché a quel tempo le ragazze si sposavano presto, diventa nel seno di Maria, per opera dello Spirito Santo, dice il termine che essa viene adombrata, che viene assistita dalla grazia dello Spirito Santo e che concepisce nel suo seno, ecco, e diventa la parola, il verbo, diventa embrione, e poi segue questo procedimento che è biologico di una donna che rimane incinta, e poi dopo i mesi, no? Così stabiliti, 9 mesi, nasce un bambino, il bambino che è il Signore Gesù Cristo. Questo bambino viene circonciso l'ottavo giorno, secondo il rito mosaico, è quello che ci dice l'Apostolo Paolo, che quando la pienezza dei tempi è giunta, ecco che è nato il Signore Gesù Cristo, sottomettendosi alla legge, accettando non soltanto il regime della legge, ma accettando anche il percorso naturale, biologico, fisiologico, che lo stesso Dio aveva creato, sottomettendosi volontariamente al Signore Gesù. Nessuno l'aveva obbligato, nessuno l'aveva, diciamo, costretto, esercitato su di lui una certa violenza per accettare, per, diciamo, questa nascita. No, è stato prima si è detto il dono, il Signore Gesù Cristo, che volontariamente egli si è dato per questo. Diventa un embrione, questo bambino poi all'ottavo giorno, secondo il rito mosaico, viene circonciso, poi diventa bambino, diventa ragazzo, diventa adolescente, diventa bar mitzvah, che significa il figlio della legge, l'età di 13 anni, 12 e 13 anni, ecco, e qui il dottor Luca ci parla qualcosa della fanciullezza e dell'adolescenza del Signore Gesù Cristo, che lo troviamo nel Tempio di Gerusalemme, niente meno che a discutere con, diciamo, i sacerdoti, con i maestri di quel tempo. E poi più tardi il Signore Gesù, nel momento stabilito da Dio Padre e nel Consiglio Eterno della Trinità, il Signore Gesù Cristo, ecco, che inaugura il suo ministero pubblico, il suo ministero, diciamo, terreno, per mettere a frutto, per adempiere il mandato che aveva ricevuto da Dio Padre, ecco. Ed egli, il Signore Gesù, annuncia immediatamente di essere il regno di Dio che è venuto qui sulla terra, chiamando, diciamo, le genti a credere in lui, che è la via, la verità, diciamo, è la vita. Quindi ci sono dunque nella persona del Signore Gesù Cristo due nature, ecco, abbiamo letto poc'anzi un articolo di fede, due nature, la natura divina, la natura umana. La natura umana è tutto ciò che ha in comune con noi, tutto ciò che ha in comune con l'umanità, tutto, tranne il peccato, perché il peccato è qualcosa che è completamente estraneo a Dio, ma non soltanto estraneo a Dio, ma completamente estraneo al progetto della creazione dell'uomo dei primi momenti, quando l'uomo è stato creato. Il peccato è qualcosa che è venuto dopo, con tutta la sua virulenza, con tutta la sua violenza, scatenando i guasti della creazione fatta da Dio in quest'uomo che egli aveva creato. non è parte integrante della natura umana, no, niente affatto. Ecco perché il Signore Gesù Cristo è concepito per opere dello Spirito Santo senza nessun contatto fisico con un uomo. Allora voi immaginate questa ragazza di Nazareth di nome Maria, che ad un certo momento vedono i parenti e lo stesso suo fidanzato, promesso sposo, Giuseppe, vede la sua ragazza, la sua fidanzata, che il suo pancino aumenta di giorno in giorno. Dice, ma che cosa sta succedendo? Io non sono ancora sposato, non mi sono ancora sposato con Maria. Sì, sono il fidanzato, il promesso, ma non sono ancora sposato. Vuol dire allora che qui c'è stato qualcosa, qualcuno qui si è introdotto. E voi immaginate Maria a quale rischio andava, perché a quel tempo là non si scherzava, eh? C'era la lapidazione. Per i farisei, con i quali il Signore Gesù entrerà in conflitto teologico, dottrinale, spirituale anche, questi portavano sempre le pietre in tasca, non per evitare di essere sospinti dal vento, ma portavano le pietre in tasca, invece di portare altro portavano le pietre in tasca, perché alla prima occasione volevano lapidare il Signore Gesù Cristo. Soprattutto quando egli affermò di essere, ed era cosciente, di essere il figlio di Dio. Come tu, uomo, ti fai figlio di Dio. E allora voi trovate come questa ragazza, Maria, crede nella parola del Signore, si sottomette alla volontà di Dio, ma a proprio rischio. Vedete? Dove porta la fede. È la natura divina. Come abbiamo detto che la natura umana è tutto ciò che ha in comune con l'umanità, con la natura umana, così anche la natura divina, tutto ciò che ha in comune con Dio, tutto, tutta quanta. Per questo l'Apostolo Paolo, scrivendo ai Colossesi, che evidentemente avevano un po' di titubanza, no? Per quanto riguarda il Signore Gesù Cristo, egli cosa scrive? Che in lui corporalmente abita tutta la pienezza della divinità, tutto il pleroma della divinità, pleroma in greco, pienezza, tutto della divinità, in lui corporalmente abita tutta la pienezza della divinità. Queste due nature unite in una sola persona del Signore Gesù Cristo. Gesù, uomo, certo, uomo, veramente uomo. Che ne dicano quelli che sono scandalizzati, no? Quelli che dice, ma uomo, egli camminava per le vie di Gerusalemme, egli si stancava, egli sudava, arriva al pozzo di Giacobbe e ha bisogno di un bicchiere d'acqua fresca. Egli è stanco, si affatica, si addormenta sulla navicella, ma nello stesso tempo egli è anche l'Iddio, l'Iddio che cammina sulle acque. Sapete, nel geroglifico egiziano, per descrivere, non avevano le parole, avevano gli ideogrammi, no? Per scrivere, per far capire a chi leggeva l'impossibilità di un'azione, di un gesto o di qualcos'altro, di un uomo, sapete che cosa disegnavano? L'uomo che cammina sulle onde, sulle acque. È impossibile che si possa camminare sulle acque. Gesù Cristo l'ha fatto. Quindi allora ricordate, Gabriela, quando tu ti trovi a scuola e la tua amica a fianco ti dice spiegami l'incarnazione, tu credi nel Dio incarnato in Gesù Cristo? Allora spiegami questo. Allora tu dirai, Gesù Cristo, il figlio di Dio, veramente era ed è uomo, proprio un ragazzo, un bambino, è diventato uomo e con tutte queste, queste caratteristiche molto, molto importanti, ma non solo qui, ma qui abbiamo anche che Gesù Cristo che consuma l'opera del Padre, muore alla croce, soffre per i nostri peccati e poi Edgar la prossima domenica ci parlerà della resurrezione, ascensione, glorificazione del Figlio di Dio, del Signore Gesù Cristo, ma egli non cessa di essere uomo. Questo è un altro punto molto importante. Non cessa di essere uomo. Portato a compimento la salvezza, portato a compimento la missione, il mandato da parte del Padre, egli rimane uomo, uomo, glorificato certamente, uomo. Egli ha assunto la natura umana e l'ha assunta eternamente, no? Per a testimonianza, ecco, della salvezza che egli ha operato per ciascuno di noi. Ecco perché l'apostolo Paolo, quando si rivolge ai filosofi di Atene al capitolo 17 degli Atti, cosa dice? Egli, Dio, ha stabilito un giorno che giudicherà il mondo secondo giustizia, avendo stabilito chi? L'uomo Gesù. L'uomo Gesù. Quindi egli rimane uomo e rimarrà uomo per tutta quanta l'eternità. Ecco. E quando l'apostolo Giovanni nell'Apocalisse, come inizia l'Apocalisse? La visione di uno che mi sembrava essere uomo, figlio d'uomo. Figlio d'uomo è un semitismo per dire uomo. Daniele è chiamato anche figlio dell'uomo, Ezechiele è chiamato figlio dell'uomo per dire uomo. Figlio di Dio è un semitismo per dire Dio, Dio, vero Dio. E come prosegue poi l'Apocalisse? Una ventina di volte è ripetuto vediamo se qualcuno, l'agnello di Dio. Quel Giovanni Battista che appena incontra, diciamo, il Messia, il Signore Gesù Cristo, dice ecco l'agnello di Dio, e Giovanni l'Apostolo che nelle sue visioni, il veggente Apostolo, vede l'agnello di Dio che pareva essere immolato e che era adorato dai 24 anziani. Questo qui lo trovate, agnello di Dio, sottolineate tutte le volte che leggete Apocalisse, quante volte ripeto agnello di Dio. Questo allora sta a significare che il Signore Gesù Cristo non ha cessato di essere uomo, non si è disfatto della sua umanità. Non è che l'ha abbandonata da qualche parte, non è che la sua umanità si è dissolta. Oggi ci sono usa e getta, no? Sapete, no? Che si usa e poi si getta, non è che l'ha usata in questo modo. No, egli rimane il Signore Gesù Cristo, uomo glorificato. Ma com'è possibile che Gesù Cristo nello stesso tempo può essere Dio e uomo? È inconcepibile, è una contraddizione di termini, dicono alcuni. No. È possibile a Dio ciò che è impossibile, diciamo, all'uomo. E concludendo, chiedo scusa, grazie per la vostra attenzione, la vostra pazienza, ma che cosa ha a che fare tutto questo per la mia vita? Noi abbiamo detto allora che incarnazione non va divorziato da espiazione. Non è possibile parlare di espiazione senza dell'incarnazione. E non è possibile parlare dell'incarnazione del Figlio di Dio senza espiazione. Capito, Gabriela? Faccio sempre riferimento a te, anche ai ragazzi. È importante questo. Perché egli è venuto, egli ha preso un corpo umano per morire alla croce per i nostri peccati. E dato che il Signore Gesù Cristo non è più presente tra noi fisicamente come uomo, no? Nella nostra società, egli è presente nella gloria, ma è presente nell'annuncio del Vangelo. Ecco perché noi invitiamo le persone, invitiamo te anche quest'oggi. Anche se il Signore Gesù Cristo è assente fisicamente, corporalmente qui tra noi, egli è presente attraverso l'annuncio della parola. Quell'annuncio che Paolo fece a Timoteo, che Gesù Cristo è l'unico mediatore oggi, ora, egli è, diciamo, continua ad essere tale. Quindi vedete allora che ci riguarda, che ti riguarda, perché tutto questo che egli ha fatto, il Signore ha fatto per noi, l'ha fatto per la nostra salvezza. E credendo in Lui, credendo nel sacrificio che egli ha compiuto alla croce per i tuoi peccati, è possibile entrare in contatto, in comunione con lui attraverso la fede nel Vangelo. Ecco, allora, oltre a questo, l'altra implicazione è quella dell'adorazione, come abbiamo fatto questa mattina. Il Signore Gesù Cristo non ha mai rifiutato, pur essendo uomo, quando diciamo, camminava per le vie di Gerusalemme, l'adorazione, egli l'ha sempre riconosciuta e ricevuta. E noi siamo chiamati eternamente ad un voto di gratitudine, ad un voto di riconoscenza per quest'opera che egli ha compiuto per ciascuno di noi, a vivere in stretta coerenza anche con le esigenze del Vangelo.